Continuiamo il nostro studio su Primo Giovanni, siamo arrivati al capitolo 3, leggiamo dal versetto 11 al versetto 23. Questo è il messaggio che avete udito fin dal principio, che amiamo gli uni gli altri, non come Caino, che era dal maligno e uccise il proprio fratello. Perché l'uccise? Perché le sue opere erano malvagie e quelle di suo fratello erano giuste. Non vi meravigliate, fratelli, se il mondo vi odia. Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Chi non ama rimane nella morte. Chiunque odia suo fratello è omicida. E voi sapete che nessun omicida possiede in sé stesso la vita eterna. Da questo abbiamo conosciuto l'amore, che egli ha dato la sua vita per noi. Anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. Ma se qualcuno possiede dei beni di questo mondo e vede suo fratello nel bisogno e non ha pietà di lui, come potrebbe l'amore di Dio essere in lui? Figliuoli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e in verità. Da questo conosceremo che siamo della verità e renderemo sicuri i nostri cuori davanti a lui. Poiché se il nostro cuore ci condanna, Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa. Carissimi, se il nostro cuore non ci condanna, abbiamo fiducia davanti a Dio. E qualunque cosa chiediamo la riceviamo da Lui, perché osserviamo i Suoi comandamenti e facciamo ciò che Gli è gradito. Questo è il Suo comandamento, che crediamo nel nome del Figlio Suo, Gesù Cristo, e ci amiamo gli uni gli altri, secondo il comandamento che ci ha dato. Ci sono quattro aspetti che vorrei condividere con voi questa sera, che possiamo trarre da questi versetti. Ed è tutto a che fare con chiarezza. Abbiamo una distinzione chiara, abbiamo una sfida chiara, abbiamo un insegnamento chiaro e un conforto chiaro. Quindi iniziamo con la distinzione. Abbiamo visto la settimana scorsa che un modo per insegnare è quello di fare dei paragoni, dei contrasti. Spesso la Bibbia fa dei contrasti, ad esempio tra noi e Dio, tra Dio e gli altri dei, per insegnarci chi Dio veramente è. Specialmente quando abbiamo a che fare con bambini, gli esempi sono un modo che abbiamo per insegnare. E così anche l'Apostolo Giovanni in questa lettera, scrive ai suoi figlioli nella fede, usa spesso dei contrasti, ma anche degli esempi. La settimana scorsa abbiamo visto il contrasto che c'è tra i credenti e i non credenti e come Gesù sia l'esempio perfetto che noi dobbiamo seguire nella nostra vita. Anche qui, specialmente nei primi versetti, troviamo un contrasto chiaro, una distinzione chiara che Giovanni fa tra due gruppi di persone. Prima inizia con degli individui, versetto 12 parla di Caino che uccide suo fratello Abele. E i due sono distinti, c'è una chiara distinzione tra di loro, perché uno, Caino, era del maligno, e invece Abele ovviamente no. Il contrasto è quello, chiaramente. Le opere di Caino sono malvagie, mentre le opere di suo fratello, Abele, erano giuste. Il contrasto non poteva essere più chiaro, la distinzione non poteva essere più chiara. Caino era malvagio, Abele era giusto. Le sue opere di Caino erano malvagie, quelle di Abele erano giuste. Uno era dal maligno, l'altro, possiamo dire per induzione, possiamo dire che l'altro era invece da Dio. Notiamo anche che Caino, il malvagio, perseguita il fratello che è giusto. E il motivo per cui lo perseguita era proprio la giustizia del fratello. Non che il fratello avesse sbagliato, ma l'opposto. Abele era giusto, faceva quello che era giusto, quindi Caino lo uccise. E in effetti, se ricordiamo la storia di Caino e Abele, cos'è che fece arrabbiare Caino al punto di ammazzare Abele? Che quello che Abele fece era approvato da Dio, era giusto, e quello che invece lui aveva fatto era ingiusto. Quindi la gelosia, la rabbia portò Caino ad uccidere Abele. Giovanni ci dice che questa illustrazione tra Caino e Abele, questa è un paradigma, è un esempio anche per noi. c'è il mondo che ci odia, c'è il mondo che ci perseguita, c'è il mondo che fa il male, e poi ci siamo noi. E quindi c'è un altro contrasto tra il mondo e la Chiesa. Il mondo è come Caino, la Chiesa, i credenti, sono come Abele. Come Abele è stato perseguitato da Caino, così la Chiesa viene perseguitata dal mondo. La Chiesa è da Dio, il mondo è del diavolo. La Chiesa fa quello che è giusto, quello che piace a Dio, il mondo no. La Chiesa ama, il mondo uccide. Questa è la distinzione che esiste tra il mondo e la Chiesa. È l'aspetto principale che distingue Caino e Abele, il mondo e la Chiesa, è l'amore. Caino non amava suo fratello e lo uccise. Giovanni 15, chiunque odia suo fratello è omicida. Questo è il marchio del mondo, di Caino, di chi è dal maligno. La mancanza di amore, l'odio. Poi abbiamo una sfida. Se è vero che l'amore è ciò che ci distingue dal mondo, allora la domanda che Giovanni ci fa è: ma voi avete amore? Giovanni dice: il mondo è caratterizzato dall'odio. Il mondo, che è il principato del diavolo, che è dal maligno, c'è odio, mancanza di amore, omicidio, morte. La Chiesa è caratterizzata da amore. E quindi la sfida qual è? C'è amore tra di voi? Esiste amore fraterno? Perché l'amore fraterno, l'amore per il fratello, per la sorella in Cristo, per la Chiesa, per il popolo di Dio, è quello che distingue il figlio di Dio dal figlio del diavolo. Ricordate il contesto: ci sono persone che appartenevano alla Chiesa, che se ne sono andate, persone che stavano insegnando cose sbagliate riguardo a Gesù, riguardo al peccato. E Giovanni dice: loro non sono la vera Chiesa perché mancano di amore. E quindi la sfida per le persone a cui Giovanni scrive è: e voi? Giovanni sa che c'è amore, ma li sta sfidando. Questo è l'aspetto più importante per voi. Questo è quello che dovete coltivare. Se è vero che ciò che ci distingue dal mondo è l'amore per il fratello, allora, no? Siate certi che ci sia amore tra di voi, perché il vero credente, la vera Chiesa, è caratterizzata dall'amore. Il comandamento qual è? Di amare. Gesù ha riassunto la sua volontà nell'amarsi gli uni gli altri. E quindi c'è una sfida per noi, che diciamo di essere i figli di Dio, che diciamo di essere la Chiesa di Dio. Quando il mondo guarda dall'esterno la Chiesa, che cosa vede? Vede quell'amore di Dio in noi o no? 17, versetto 17 dice, parla di qualcuno che sta bene finanziariamente, che vede un fratello che non sta bene finanziariamente e che non fa niente per aiutare. E dice: come potrebbe l'amore di Dio essere in lui? Come potrebbe? Come può questa persona dire di avere Dio in lui, lo Spirito Santo, eppure non fare niente di buono per il fratello? E qua ci dice che il credente ama non perché è più bravo delle altre persone, ma perché Dio lo ha reso capace di amare. Quello che ci distingue non è quello che noi siamo in noi stessi, ma quello che Dio ci ha resi, quello che Dio ci ha fatto diventare. Perché per natura noi siamo del mondo. Il nostro padre per natura è il maligno e le nostre opere sono opere malvagie. Non c'è amore. Se oggi ci amiamo, persone diverse tra di noi, con caratteri diversi, con modi di pensare diversi. Se è possibile che ci amiamo quest'oggi, dice Giovanni, è perché l'amore di Dio è in noi. E se non riusciamo ad amarci, è perché quell'amore non c'è in noi. Se ci amiamo, è una grazia di Dio. Ed è un segnale, una conferma che siamo la Chiesa di Dio. La sfida però è anche quando Giovanni descrive che cos'è l'amore. Non è semplicemente che dobbiamo amare o che noi amiamo, ma anche che cos'è il vero amore. È facile parlare di amore. Oggi intorno a noi non si parla d'altro. Il vero amore. Canzoni si scrivono poesie, si scrivono trattati, la filosofia se ne occupa, i giornali, le televisioni, internet, Facebook, si parla di amore continuamente. E spesso quello che dice dell'amore non è quello che Dio dice l'amore. Quindi l'amore è spesso definito come un sentimento, ma al cuore non si comanda, ma se io amo quella persona, cosa c'è di sbagliato? No? Tutti questi discorsi. Il vero amore non si limita all'aspetto emotivo, al sentimento, al sentire qualcosa, al far fallire nel cuore. Spesso quando parliamo di amore pensiamo a quello. L'amore biblico, l'amore che siamo chiamati a dimostrare, non è un sentimento, è un'azione. E infatti, versetto 16, Giovanni dice: da questo abbiamo conosciuto l'amore. Questo è l'amore, ok? L'amore cos'è? Che Gesù ha dato la sua vita per noi. Amare non vuol dire provare un sentimento verso qualcuno, amare vuol dire fare del bene a qualcuno, al punto che sono pronto a rinunciare a ciò che è mio, ciò che mi appartiene, ai miei diritti, per il bene dell'altro. Questo è amare. Amare non vuol dire che sento un qualcosa dentro di me, che il cuore mi batte più forte o che mi sento quasi le montagne russe nello stomaco quando vedo una persona. Quello non è l'amore, quella è una reazione chimica. Il vero amore è fare il bene agli altri. In particolare l'amore, questo fare il bene, è un amore che si sacrifica. Gesù è l'esempio dell'amore. Che cos'è l'amore? È che Egli ha dato la sua vita per noi e noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. Non è semplicemente fare del bene quando posso, quando non mi costa nulla, ma vuol dire fare del bene in una maniera sacrificale. Amare costa. Costa tanto. E se siete sposati, lo sapete bene. Amare le nostre mogli non è sempre facile. Alle volte è difficile. E per voi mogli, amare noi, mariti, non è una passeggiata. C'è un costo. Amare vuol dire rinunciare ai nostri diritti, al nostro tempo, alle nostre passioni alle volte, per il bene dell'altra persona, del nostro partner, della persona che diciamo di amare. Dio ci ha mostrato questo amore verso di noi. A Dio gli è costato tutto fare il nostro bene. Dio ha dato suo figlio per noi, Gesù ha dato la sua vita per noi, gli è costato qualcosa. Questo è il vero amore, ed è un amore pratico. Giovanni dice: se tu che stai bene, vedi il fratello in bisogno e non te ne importa niente di lui, non fai niente per aiutare quella persona, tu non sei da Dio, tu non ami, e siccome non ami non sei da Dio. Quindi amare non vuol dire vediamo qualcuno nel bisogno e pregherò per te. Lo facciamo tutti. Qualcuno sta, non pensiamo solo ai soldi, pensiamo anche all'aspetto, qualcuno sta soffrendo, no? Dio ti benedica. No. Certo che Dio mi benedice, però se tu puoi fare qualcosa per me e non lo fai, non è amore. Non è amore. Una delle cose che quando ero in Scozia condividevo presentando il lavoro, che io sono rimasto molto colpito dai miei colleghi, da Terence, Hillary, David, Jana, Bob, Sue, sono rimasto profondamente colpito da cosa? Dal loro amore. Io non leggo il loro cuore, io vedo le loro azioni. E quello che ho visto, che mi ha colpito, che mi ha anche sgridato e mi ha sfidato, nonostante le differenze che abbiamo tra di noi, queste persone fanno il bene degli altri. O vedo chiaramente il loro amore e lo vedo nelle loro azioni. E il mondo deve vedere questo, deve vedere in noi che ci facciamo del bene a vicenda. Pensate alla chiesa primitiva, la chiesa degli Atti degli Apostoli. Che cosa facevano per evangelizzare queste persone? Che cos'è che attirava le persone? Il loro amore. Non erano coinvolte in lavori sociali, perché le vedove che erano cibate in quella chiesa erano le vedove cristiane. La chiesa, chi aveva soldi, vendeva tutto e lo dava agli apostoli per aiutare i bisognosi nella chiesa. Il mondo tutto intorno cosa vedeva?
L'amore.
Ed è invincibile, perché tutti noi abbiamo bisogno di essere amati. È il nostro, siamo creature sociali. Dio ci ha fatti a sua immagine e Dio è amore. Quindi abbiamo bisogno di questo amore. Quindi il modo migliore per evangelizzare come chiesa qual è? Di amarci gli uni gli altri. Da questo sapranno che siete i miei discepoli, se vi amate gli uni gli altri. E il vero amore è un amore pratico, è un amore che ci può anche costare. Quindi abbiamo una distinzione chiara, abbiamo una sfida chiara. Terzo aspetto, abbiamo un insegnamento chiaro. Giovanni descrive il Vangelo. Ci dice, ci ricorda che cos'è il Vangelo. E il Vangelo ci dice, inizia con l'amore di Dio. Il Vangelo, questa buona notizia, ha il fondamento in Dio stesso. Da questo abbiamo conosciuto l'amore. Perché Dio ha mandato Gesù nel mondo? Poiché Dio ha tanto amato il mondo. Perché Gesù ha dato la sua vita per noi? Perché Lui ci ama. È il suo amore, è l'amore di Dio che ha spinto Dio a salvare un popolo peccaminoso come noi. Niente di buono in noi, nessun potenziale, nessuna speranza di buono. Dio, nel suo amore, ha amato il mondo peccaminoso, che era nel maligno, contro di lui. Siccome Dio è amore, ha mandato suo figlio affinché noi fossimo salvati. In più ci dice, riguardo del Vangelo, che la buona notizia qual è? Non solo che Dio ha amato il mondo, ma che Gesù ha dato la sua vita per noi. Che cosa vuol dire? Quando voi leggete questa frase, cosa pensate? Io ho sempre pensato che Gesù ha dato la sua vita affinché io potessi trarne un beneficio, il perdono, la salvezza, no? Per il mio bene, per la mia salvezza. Questo è spesso quello che pensiamo quando pensiamo Gesù è morto per noi, Gesù è morto per il mio beneficio, ed è vero. Ma c'è molto di più. La parola greca tradotta per vuol dire al posto di. Gesù ha dato la sua vita al posto nostro. Noi dovevamo morire per i nostri peccati. Noi eravamo colpevoli davanti a Dio. Noi meritavamo la morte. Gesù ha preso il nostro posto. È andato sulla croce al posto nostro, è stato abbandonato da Dio al posto nostro, è stato punito da Dio al posto nostro, ha pagato il nostro debito, ha sofferto le nostre malattie, ha preso il nostro peccato, ha sostituito, no? La morte vicaria di Cristo. Cosa vuol dire? Lo ha fatto al posto nostro, non solamente che noi potessimo essere salvati, ma ha preso proprio il nostro posto. C'è la storia di un famoso carabiniere, Salvo D'Acquisto, forse la conoscete. E ci sono stati, non so chi, ma non mi ricordo bene, però qualche soldato tedesco era stato ucciso durante la guerra. E la vendetta qual era? Che per ogni soldato morto, non so se 10 o 100 dovevano essere uccisi. E quando viene il momento, lui dice, l'ho fatto io. Non era vero, ma lui ha deciso di morire al posto di altre persone, ha preso il posto di queste persone. Questo è un esempio di quello che Gesù ha fatto per noi. noi eravamo i colpevoli. Gesù ha detto, no, prendo io il loro posto. I teologi parlano il patto della grazia, il patto che esiste tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo di come salvarci noi. Un accordo nella divinità su come salvarci. Dio, nel suo amore, voleva salvarsi un popolo. Come fare? La sua giustizia deve essere soddisfatta, la sua ira placata. Doveva essere giusto e giustificare gli ingiusti. E quindi il Figlio dice, io prendo le loro parti, io prendo il loro posto. La tua giustizia sarà soddisfatta in me, tu punisci me e lasci andare loro. E questo è il Vangelo, questo è il cuore del Vangelo. E Giovanni, scrivendo a dei credenti, gli dice, questo è il Vangelo, questo è l'amore, questa è la buona notizia, che Gesù ha preso il vostro posto, pagato il vostro debito, sofferto la vostra morte, affinché voi possiate avere la vita eterna. L'altro insegnamento qual è? È la legge. Giovanni ci parla di un comandamento, inizia, no? Ciò che è uscito dal principio, poi parla alla fine di fare ciò che gradita a Dio, il comandamento. Qual è il comandamento? Qual è la volontà di Dio? Qual è quello che piace a Dio? Nell'ambiente scozzese da cui io provengo, la risposta è i 10 comandamenti. Cos'è che Dio si aspetta da noi? Qual è la legge di Dio? Dove si riassume la legge di Dio? I 10 comandamenti. E c'è una verità lì. Ma è molto riduttivo dire quello. Perché Giovanni ci dice che la volontà di Dio, la legge di Dio qual è? Che crediamo in Cristo e chiamiamo i fratelli. Che crediamo in Cristo vuol dire chiamiamo Dio e chiamiamo i fratelli. Quindi Giovanni sta usando una terminologia diversa per dire quello che Gesù ha detto in passato. Vi ricordate un giorno un fariseo andò da Gesù e disse qual è il comandamento più importante? E Gesù gli disse ama il Dio tuo con tutto te stesso e ama il tuo fratello come te stesso. Questa è la legge. E in un certo senso i 10 comandamenti riassumono quello, perché i primi 4 hanno a che fare con Dio, gli altri 6 hanno a che fare con il nostro prossimo, ma sono solo un modo per adempiere questi 2 comandamenti principali, di amare Dio e amare il mio prossimo. Quindi Giovanni dice a questi fratelli, che cosa vuole Dio da voi? Innanzitutto che crediate in Cristo, così potete essere perdonati. E poi è il risultato di quello che voi amiate i vostri fratelli. Questo è il comandamento che ci è stato dato. Noi siamo liberi dalla legge, in che senso? Abbiamo un nuovo comandamento che va oltre i 10 comandamenti, che va oltre la legge mosaica, oltre la cerimonia, oltre le regole dell'Antico Testamento. Dio va al nocciolo, va al cuore. Tutte quelle regole, quelle 600 regole dell'Antico Testamento, stavano insegnando al popolo Israele ad amare Dio e ad amare i loro fratelli. Lo scopo della legge era quello, uno degli scopi almeno. E Gesù lo riassume, Giovanni lo riassume qua, dicendo dovete amare Dio, credendo in Lui, e amare i vostri fratelli. Questo è quello che Dio ci chiede oggi. La nostra responsabilità qual è? Di amarci gli altri. Per la grazia di Dio, di amarci gli uni gli altri. Infine abbiamo un chiaro conforto. Allora, è facile dirvi dobbiamo amarci, è facile dirlo. La realtà è che non ci riusciamo. È difficile. Allora, cosa dice qua? Dice, se il nostro cuore ci condanna, quando è che il nostro cuore ci condanna? Quando non facciamo ciò che è buono, quando falliamo in quello che sappiamo dobbiamo fare. Nel contesto qual è? Quando manchiamo di amore, quando non riusciamo ad amare i nostri fratelli come dovremmo, come Cristo ha fatto verso di noi, il nostro cuore ci condanna. Però Giovanni ci dà un conforto, dice che Dio è più grande del nostro cuore. Dio è più grande del nostro cuore. Il cuore ci condanna, ma Dio è colui che ci giustifica. Questo è quello che dice Giovanni qua. Quando noi falliamo nell'ubbidire la volontà di Dio, quando non ci amiamo come dovremmo, il nostro cuore ci accusa. Però abbiamo qualcuno più grande nel nostro cuore, è Dio che ci giustifica. Quindi quando falliamo, possiamo contare sul perdono di Dio, sulla grazia di Dio. Però non ci dobbiamo fermare lì, non è che diciamo, tanto Dio mi perdona, continua a non amare. No, Giovanni ci dà un incoraggiamento, dice, se però vi amate, se fate quello che è gradito a Dio, a credere e amare, se voi fate questo, ci dice che Dio ci darà quello che chiediamo. Al versetto 22, qualunque cosa chiediamo, la riceviamo da Lui perché osserviamo i Suoi comandamenti e facciamo ciò che gli è gradito. In Pietro abbiamo letto che alle volte Dio non risponde a noi mariti perché non amiamo le nostre mogli. Vi ricordate, abbiamo studiato insieme, che dice se voi non trattate bene le vostre mogli, Dio non vi risponderà alle vostre preghiere. L'idea è la stessa. Se voi non avete amore gli uni per gli altri, cosa vi aspettate? Che vostro padre vi benedica? Allora, non so voi, quando i miei figli litigano, l'ultima cosa che ho in mente di fare è di premiarli, di dargli qualcosa, perché non se lo meritano. Allora, Dio sta dicendo qua, se voi non vi amate come fratelli e sorelle, perché tali siete, io come padre non vi do quello che mi chiedete. Non ve lo meritate. Inoltre, quando amiamo gli uni gli altri, che cosa chiederemo a Dio? Chiederemo il bene degli altri. Quando noi amiamo gli altri, non siamo egoisti, non pensiamo a noi stessi, pensiamo agli altri prima. E quella preghiera è una preghiera che Dio onora, che piace a Dio e che Dio risponde. Ho pensato, la mia esperienza in scuola è stata in tanti sensi molto bella. Ho imparato tanto, ho conosciuto persone straordinarie, veri esempi per me. Però una cosa che ho notato e che ci ha fatto soffrire tanto, sia me che Elisabetta, è che la Chiesa è diventata una grande organizzazione politica quasi. E non c'era fiducia gli uni degli altri, c'era tensione, c'era paura. C'è stato un periodo dove avevo paura di ricevere email perché c'erano delle cose terribili che mi arrivavano. Addirittura, ve lo dico, un mio collega mi ha scritto e non era d'accordo con me su una cosa che io volevo fare. E mi ha detto, ma vuoi andare in prigione per una cosa del genere? Ho detto, caspita, in prigione? Io ho 33 anni, 35 anni, non voglio, cioè, cosa ho fatto di male? Cioè, questa era la tensione. Non mi sentivo amato in questo senso e di risposta io non amavo. E noi pregavamo per il risveglio, per la salvezza dei perduti, per la crescita della Chiesa. Chissà perché Dio non ce l'ha dato, no? Forse perché mancava quell'amore fraterno che Dio richiede al suo popolo. Dobbiamo amarci gli uni gli altri, siamo fratelli e sorelle. Lo possiamo fare non perché siamo più bravi, ma perché l'amore di Dio è stato versato nei nostri cuori dallo Spirito Santo. Abbiamo Dio che abita in noi, che ci sta cambiando e trasformando, che ci rende capaci di fare cose che prima non potevamo fare. Amiamoci gli altri, questo è il suo comandamento. E se lo facciamo, Dio ci benedirà, risponderà alle nostre preghiere e il suo nome sarà glorificato.